Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Io sono Monica Bonetti, con voi per la prossima ora per una puntata in cui parleremo molto di animali. Gli animali, tra l'altro quelli domestici, che chiamiamo anche da cortile, sono i protagonisti di una mostra in corso a Balerna fino al 24 settembre. È l'omaggio allo scultore Renzo Fontana, morto a Morbio Inferiore nel 2007, ultra ottantenne, uno degli artisti più popolari nel cantone, riconosciuto anche a livello internazionale. Rappresentante della scultura animalistica, in cui sapeva fondere l'attenta osservazione realistica a una sintesi espressiva, simbolica e allusiva. Un animale tutt'altro che da cortile, un grosso rinoceronte, campeggia in questi giorni sul cartellone che pubblicizza l'ultima mostra del MASI nella sua sede dell'HAC, aperta a partire da oggi. È una delle immagini più note di Albrecht Dürer, esposta insieme ad una ricca selezione di altri capolavori nella mostra da Albrecht Dürer a Andy Warhol, capolavori della Grafische Sammlung ETH Zurigo. Visiteremo l'allestimento insieme a Emanuela Burgazzoli e alla conservatrice del MASI Arianna Quaglio e alla direttrice della Grafische Sammlung Linda Schädler, che lo hanno curato. Per cominciare inizieremo però il nostro viaggio nell'universo animale attraverso Bestiaria, una recente pubblicazione che propone una selezione di affascinanti esempi di bestiari e una riflessione su questo genere che mescola da sempre illustrazione e letteratura. Testi sorprendenti e affascinanti che costituiscono una imprescindibile fonte di informazioni per lo studio di qualsiasi aspetto della cultura medievale, ma non solo. Nato ad Alessandria d'Egitto, probabilmente nel secondo secolo d.C., questo genere tradizionalmente descrive le caratteristiche dell'animale e, nello stesso tempo, la descrizione della proprietà degli animali è utilizzata per ritrovare insegnamenti di ordine religioso e morale. Le creature oggetto di questo volume, che provengono da bestiari classici ma anche da opere più contemporanee e inusuali, spesso non sono animali come li genera la natura, ma esseri immaginari nati dalla mente umana, che mescola tratti e caratteristiche rendendo plausibile l'insolito. Il risultato è un repertorio grafico di zoologia fantastica che racconta molto dei sogni e degli incubi umani. Lo sguardo sulle notizie del mondo dell'arte completa la nostra scaletta di oggi. Scaletta che inauguriamo però, come sempre, con la prima pagina musicale della colonna sonora curata da Barbara Tartari. E a inaugurarla oggi è la cantante Emma Smith con un brano uscito lo scorso anno, I've Got My Love to Keep Me Warm.
It's snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I've got my love, yeah. I can't remember worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I don't need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame go high, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love. off my glove. I don't need no overcoat. I'm burning with love, my heart's on fire. Yeah, the flame grows higher. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm.
Come accennavo poco fa, apriamo questa puntata di Voci Dipinte prendendo spunto da una novità editoriale uscita a inizio estate. Una novità che si aggiunge alla lunga lista di volumi che possiamo collocare sotto la cartella bestiari. In questo caso si tratta più che di un bestiario, di un repertorio di bestiari, e in questo senso costituisce anche una sorta di sistematizzazione, una catalogazione ragionata che, oltre a presentare alcuni ragguardevoli esempi di questo genere letterario, suggerisce accostamenti a volte sorprendenti e offre una base ragionata su questo tipo di raccolte che nasce ancora nel mondo antico, che ha una grande fioritura nel Medioevo, ma la cui produzione si spinge fino alla nostra contemporaneità. A firmare questo volume, che si intitola Bestiaria e che è edito da 24 Ore Cultura, è Domitilla Dardi, che è con me in studio e a cui do subito un caloroso benvenuta.
Grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Domitilla Dardi è storica e curatrice di design. Dal 2010 al 2023 è stata curatore per il design del Maxi di Roma. È docente nei triennali e nei master all'Istituto Europeo del Design, sempre di Roma, e cofondatrice e curatrice della Fiera del Design d'autore Edit di Napoli. Ha pubblicato numerose monografie e diversi saggi. Ricordiamo almeno Erbaria, che è un po' il libro gemello di questo Bestiaria, sempre uscito per 24 Ore Cultura e uscito nel 2022. Allora, la prima domanda è suggerita proprio da questi ultimi due titoli: perché da storica del design interessarsi ad animali e a vegetali?
Perché probabilmente siamo in un momento in cui la ricerca del design si sta interrogando, andando a guardare anche oltre quelli che sono gli oggetti e quindi la storia materiale, che ovviamente viene normalmente associata alla storia del design. Stiamo cominciando finalmente a capire che il mondo è iperpopolato di oggetti e che forse andare oltre l'umano e collocare quello che è appunto l'ambito dell'umano in una piccola parte di quello che è l'universo della natura, di cui l'uomo è parte e tra l'altro non la più importante e non la più rilevante, e probabilmente il mondo come lo conosciamo, se continuiamo a maltrattarlo, ci sopravviverà. Quindi
non si sa in che forma, però insomma.
Sì, però appunto secondo me la consapevolezza è quella di comprendere che non siamo determinanti noi per l'esistenza della natura, noi siamo parte della natura e alla fine se l'uomo si estingue è un accidente che può capitare, l'abbiamo visto durante il periodo della pandemia, le nostre città si sono molto rapidamente popolate di specie vegetali ed animali che si sono avvicinate al nostro mondo, al nostro abitato, forse anche dimostrandoci che non siamo così determinanti. Quindi il mondo del design, la ricerca diciamo legata al design, da per fortuna direi qualche anno sta cominciando a sondare delle vie diverse, sta cominciando a ricollocare l'importanza dell'uomo in uno spazio che appunto è limitato. Quindi guardare a quello che è la presenza della natura divisa classicamente nei tre regni animale, vegetale e minerale ci sta attrae gli storici ma soprattutto i progettisti e ci sta ponendo tante domande alle quali forse non abbiamo pronte tutte le risposte, e quindi un po' perché ho una passione personale per le tassonomie, proprio per le visioni strutturali che cercano forse di darci l'illusione di un controllo dello scibile. Mi sono rivolta all'universo degli erbari prima e dei bestiari adesso, molto attratta proprio da come sono delle forme letterarie che in realtà sono piene di invenzione, cioè sono molto raramente delle riproduzioni fedeli di quello che è l'universo naturale, ma sono quasi sempre mediate. Sono mediate dall'intelligenza dell'uomo, dalla fantasia dell'uomo, che un po', diciamo, se la suona e se la canta in molti casi, no?
Chissà che forse allora è proprio questo ultimo elemento che lei dice ad accomunare, a parte il soggetto, i bestiari di cui lei ci racconta e che ci illustra in questa sua pubblicazione, che risalgono ad oltre 500 anni fa fino a quelli contemporanei.
Sì, diciamo che da un lato sono delle riflessioni che ci fanno capire che il mondo antropizzato va un po' rivisto, però per rivederlo forse dobbiamo partire proprio da come l'uomo si è messo in discussione rispetto a piante ed animali, come spesso ha avuto bisogno per governarlo anche di reinventarlo. Quindi alla fine la mia non è una storia classica degli erbari e dei bestiari. Ovviamente ci sono delle sezioni che partono da lì, appunto dagli erbari e dai bestiari classici, però quello che mi intrigava più di ogni altro era proprio la lettura fantastica che andava oltre il reale, arrivando proprio al surreale, al metafisico. Quindi in realtà poi la componente progettuale è molto forte, perché in fondo un designer che cosa fa? Mette insieme delle componenti per dei fini di funzionalità che possono essere pratici o simbolici o entrambi. La costruzione delle bestie, che appunto sono altra cosa rispetto alla descrizione scientifica oggettiva degli animali, è in fondo una costruzione per parti, una costruzione per componenti, e anzi, più queste componenti sono lontane da quello che si ritroverebbe in natura, e più forse la scintilla della fantasia esplode.
Allora andiamo un po' a esaminare questo volume, partendo da quello che è l'indice, quindi da quello che, come dire, è un po' l'ossatura, per parlare di tassonometria, di quello che rappresenta i cassetti in cui lei ha poi inserito i vari elementi. È suddiviso in sei parti: bestiari classici, grafici, fantastici, mostruosi, esotici ed estinti, e bestiari infine in tecnica mista. E questo dà già conto di come lei abbia costruito, o perlomeno di quali strade abbia posto in questo suo viaggio, no? nel regno animale, non seguendo delle classificazioni tradizionali, o meglio, mescolando le classificazioni tradizionali ad altre che le sono più congeniali. Io le volevo chiedere però appunto come si è organizzata per selezionare il materiale da inserire in queste sei macrocategorie, definiamole così.
Allora, diciamo che lì interviene un po' forse la mia ramificata professione, nel senso che io sono una storica di formazione, ma poi sono appunto una curatrice, quindi ho introiettato l'abitudine a cercare di trasferire quello che ho studiato ad un pubblico allargato che insomma magari non conosce appunto tutte i riferimenti, e a guidare questo pubblico attraverso delle categorie, delle sezioni che diano una specie di indice di navigazione all'interno di un mare magnum. L'altra cosa, secondo me, che non è detto che si evinca da questi due volumi, che strutturalmente sono molto simili, è che, forse è aneddotico ma in questo caso credo che sia anche sostanziale, nascono da una mia serie Instagram. Cioè avevo questa passione, diciamo, fin da bambina per gli erbari, anche insomma per vicende personali. Ho una mamma pittrice che lavora molto con il raffronto tra le figure e la natura, e ho cominciato a collezionare delle immagini di questi erbari, e io uso Instagram in una maniera ludica, come può essere ludica per chi fa il mio mestiere, cioè magari per altri è noiosissima, però per me invece è molto divertente. Cioè, non avendo la finalità stretta di un libro o di una mostra, faccio queste raccolte. Instagram ha la particolarità di poter, proprio per la sua conformazione geometrica, fisica, di avere una forma quasi di lettura trasversale che è un po' basata su una simultaneità. Il libro è un'altra cosa, perché il libro richiede proprio lo sfogliare, no?
La interrompo brevissimamente perché a questo punto avrà sicuramente incuriosito qualche ascoltatore e quindi diamo il suo indirizzo Instagram per poter recuperare queste immagini.
È semplicissimo, Domitilla Dardi tutto attaccato.
Benissimo.
Cambiano le serie nel tempo, quindi per trovare quella sugli erbari bisogna andare un po' indietro, però mentre sull'Instagram posso andare in sequenza casuale e c'è una specie di flusso, no? Come se fosse davvero un flusso di coscienza, nel momento del libro io ho bisogno di guidare il lettore e quindi anche questo fatto che cambia completamente la geometria, che non è più simultanea ma è conseguenziale, richiede dei punti di riferimento e quindi ho individuato queste sei categorie che vanno appunto da quelli classici, che sono quelli più storicizzati. Si passa invece a delle categorie che sono più legate proprio alla qualità grafica, perché ecco, non dimentichiamoci che poi il momento in cui l'osservazione dell'animale viene tradotta attraverso un'immagine e un testo, questa trasposizione è molto vincolante, cioè ci rendiamo conto che lì davvero il mezzo fa il messaggio, no? Diventa la sostanza. E quindi è una specie di anche grande riflessione su come cambia il modo di rappresentare l'universo della natura.
In questa sua selezione lei ci presenta alcuni bestiari a noi noti, perlomeno noti alla nostra cultura, e sono i bestiari naturalmente medievali, sono quelli che Pastoreau ha contribuito a farci conoscere e approfondire così bene, però presenta anche una serie di bestiari che sono estranei in qualche modo al mondo occidentale, che appartengono alla cultura orientale. Ora, al di là di questa particolarità e delle caratteristiche diverse che hanno questo genere di raccolte, una domanda, un aspetto che mi incuriosiva in modo particolare era quello di quanto distanti siano queste due forme, considerato il fatto che i bestiari sono tradizionalmente legati a una rappresentazione allegorica che nasce dalla lettura biblica, dall'esegesi biblica, e che quindi non appartiene a un mondo che non è occidentale, o meglio, appartiene in maniera molto molto differente. Ecco, da un punto di vista puramente visivo, questo rapporto tra immagini animali e loro allegoria permane, e se sì, come? Nei bestiari non occidentali.
Allora, quello che io ho notato è che innanzitutto c'è una presenza orientale anche molto forte nei bestiari medievali, perché comunque tutta l'influenza araba nel periodo medievale è molto, molto forte, va a permeare anche il modo in cui la cultura filosofica della relazione tra l'umano e l'animale trova un suo canale, che sicuramente poi si nutre del riferimento sacro e delle sacre scritture. Però la cosa che cambia sostanzialmente, al di là proprio del tratto, dell'estetica, diciamo, grafica, è l'attenzione, almeno nella mia osservazione, da parte dell'Occidente, in particolare del Giappone, a quello che è l'oggetto dell'osservazione. Cioè compaiono, per esempio, piccoli pesci, molluschi, gatti. Allora, perché nel bestiario occidentale si parla o di creature di fantasia oppure di animali che comunque hanno un'attrattiva zoologica, e non si parla invece degli animali da cortile, non si parla degli animali domestici, non si parla degli animali più vicini, che poi invece storicamente hanno così tanto inciso proprio sulle modalità di gestione del rapporto con la natura intesa come ambiente, come territorio. Ultimamente, per ritornare appunto al campo specifico della storia del design, si sta sempre più vedendo come non è stato soltanto l'uomo ad addomesticare alcune specie, ma ne è stato a sua volta domesticato. Quindi, per esempio, vedere il gatto non soltanto come una figura sacra, pensiamo a, no, alla visione dell'antico Egitto, della sacralità del gatto, ma come un animale domestico che viene osservato in tutte le sue movenze. In qualche modo è stato l'uomo che ha domesticato il gatto, o è il gatto che attraverso le sue movenze ha proprio sedotto il disegnatore, impegnandolo in ore e ore di ricerca, no, del segno grafico giusto per riportare la mobilità dell'animale. È sempre reciproco questo rapporto. E poi ovviamente c'è anche tutto il mondo dell'animale che è in noi, quindi del proiettivo. E questo cambia assolutamente tra l'Occidente e l'Oriente. In Occidente cerchiamo di dare anche molto più un carattere sentimentale umanizzato anche proprio alle gestualità degli animali. In Oriente c'è più un'osservazione rispettosa.
Lasciamo El Ghento con la chitarra di Joe Pass, il basso di Eberhard Weber e la batteria di Kenny Clare da un loro storico disco del 1970, Intercontinental, e torniamo in studio in compagnia di Domitilla Dardi a parlare di bestiari. Poco fa, prima del brano musicale, ci parlava di questa differenza di sguardo tra cultura orientale e cultura occidentale. Mi chiedo però se in entrambe le culture c'è una coincidenza nel passare dallo sguardo verso l'animale allo sguardo verso quello che comunemente viene definito mostro.
Sì, diciamo che in questo caso, più che vedere un confronto tra Oriente e Occidente, nel tema del mostro è interessante vedere come il tema dialettico si sposta tra passato e presente. Cioè il confronto con l'animale interiorizzato, con l'animale che è in noi, quindi con quell'animale che in qualche modo va a incarnare le nostre paure. Quando lo affrontiamo dal punto di vista presente di noi contemporanei, diventa anche uno specchiarsi con il mostruoso che può essere insediato nell'animo umano, no? nella profondità del nostro inconscio. Ma se invece andiamo a vedere come il mostro veniva pensato, vissuto e percepito nel passato, ci accorgiamo che la coincidenza etimologica della parola mostro e mostrare ha un suo senso. Cioè il mostro nel passato non è qualcosa che necessariamente terrorizza e fa paura, ma è l'eccezione di natura, è il diverso che in qualche modo conferma la replicabilità seriale di cui noi animali siamo parte. E quindi l'eccezionale di natura, l'elemento del mostruoso, è il raro, è il prezioso, è qualcosa da mostrare, addirittura da regalare ai re, agli imperatori. Quindi c'è anche questo tema, forse visto dai nostri occhi, anche un po' cinico, no? Di utilizzare il mostro come l'attrazione spettacolare che fa così volgere alla meraviglia, al mirabilia. E però ecco, trovo molto bello l'idea che il mostruoso non sia necessariamente un dato negativo, ma che possa diventare anche estremamente affascinante, di grandissimo valore. Ci fa riflettere appunto su come poi la variabilità, l'eccezione nella regola, insomma, è confrontarci con la diversità, e questo tra dei temi contemporanei che sono abbastanza spinosi.
Allora, il suo libro, oltre a contenere tantissimi spunti di riflessione curiosi e interessanti, ha una bellezza nell'osservarlo, una bellezza grafica di quelle che fanno pensare, fanno rimpiangere di sfogliarlo soltanto sull'iPad, come è successo ad esempio a me, perché è proprio un bell'oggetto, no? da vedere, da toccare quasi. Allora, fingiamo di poterlo virtualmente sfogliare per i nostri ascoltatori e proviamo a soffermarci su alcuni degli esempi che lei ci sottopone nelle sue pagine. Vorrei partire intanto dal rapporto tra testo e immagini, di come questo evolversi, questo storicizzarsi, questo mutare nel corso del tempo, anche grazie naturalmente al progredire dell'alfabetizzazione, incida in queste forme di bestiari che, come detto, spaziano dall'alto medioevo fino all'epoca contemporanea.
Quello che caratterizza proprio il bestiario come genere letterario è la presenza di testo e immagine, nel senso che mentre nel testo scientifico sul tema animale non necessariamente c'è la parte dell'illustrazione, nel bestiario per definizione ci deve essere una trascrizione letteraria, anche a volte con un codice narrativo molto d'invenzione, che va di pari passo rispetto all'invenzione grafica, ma ci deve essere anche proprio la presenza di una grande interpretazione della cifra figurativa. E quindi in realtà diciamo che, insomma, sia erbaria che bestiaria sono dei testi grafici di storia dell'arte grafica, dove la parte artistica proprio nella definizione, no, dell'illustrazione la fa da padrone, in qualche modo è anche un po' un testo di storia dell'illustrazione. E tra l'altro, ecco, quando prima ricordavo l'origine digitale, no, di questa mia raccolta, io sono stata estremamente felice poi di essere passata al cartaceo, perché sono dei libri, e in questo sono veramente grata all'editore, che hanno una carta che profuma, hanno una sensibilità tattile. Allora, se devo rinunciare alla simultaneità della visione e alla infinitezza, diciamo, del materiale che io posso caricare con il digitale, la controparte deve essere qualcosa di fisicamente molto gradevole e quasi sinestetico.
Regala qualcosa in più, evidentemente, c'è una sesta dimensione.
Esattamente. E tra l'altro ci sono due cose che voglio ricordare. Uno, che sono dei lavori di ricerca che richiedono uno sforzo di ricerca iconografica molto importante, e quindi mi piace citare Carlina Casu, che è stata l'iconografica che davvero è stata la mia compagna di viaggio nello scambiarci le figurine. Noi facevamo questa battuta, però abbiamo vissuto veramente per mesi facendo la caccia all'immagine più accattivante, più interessante. E poi il fatto che comunque c'è una cornice complessiva del volume con la grafica fatta da Studio FM, che l'anno scorso ha anche vinto la medaglia d'argento della European Design Award proprio per la capacità di trascrizione grafica. L'altra cosa che in qualche modo ne fa un libro antico ma è anche estremamente contemporaneo, e che sono felicissima di dire che molta parte di questi archivi iconografici basta saperli ormai trovare, ma si trovano in ottima parte online. E quindi questo, contro tutti quelli che sono i detrattori del social, della ricerca fatta online, io dico sempre: il mezzo innocente siamo noi che lo dobbiamo utilizzare in una maniera intelligente e attiva, e questo è un libro che deve moltissimo alla rete.
Veniamo alla categoria dei bestiari esotici ed estinti, perché è una categoria particolarmente ricca di curiosità, secondo me. In particolare il fatto che figurino forse così tanti libri di pesci.
Sì, perché ecco, anche lì un pochino rientra il discorso trasversale del mostro, cioè si dice il mostro marino, no? Molto spesso si utilizza anche nella nostra lingua questo riferimento. Ma perché? Perché l'esotico e l'estinto ci riporta un animale lontano nello spazio o nel tempo. E molto spesso questo racconto viene fatto da viaggiatori o da grandi fantasisti, mettiamola così, che riportano di esperienze compiute in terre lontane. Quindi il mare è stato per moltissimo tempo l'ignoto, l'esotico, soprattutto in periodi storici in cui l'andare per mare voleva dire appunto lasciare una certezza per la totale incertezza. E quindi tanti animali esotici, da noi percepiti oggi invece come assolutamente familiari, perché siamo appunto di una cultura che ha beneficiato del viaggio dell'animale attraverso gli acquari, attraverso gli zoo, tutte pratiche, diciamo, di controllo dell'animale oggi assolutamente superate, però all'epoca i bestiari erano l'unico modo di sentir parlare di queste specie molto lontane. Ed è molto divertente anche il fatto che molti di questi bestiari sono basati su degli errori. Per esempio, soprattutto nei testi medievali, la pantera viene riportata come appunto un animale esotico, lontano, no, in terre sconosciute, dal manto multicolore. Perché molto probabilmente, lo dice Pastorone, uno dei più grandi storici dell'argomento, inizialmente c'è stato un narratore, un viaggiatore che ha forse fatto confusione tra gli animali che aveva visto, magari aveva visto un leopardo, una tigre, un ghepardo, e ha cominciato nella narrazione a raccontarlo così, e si è
l'errore si è perpetuato
si
in qualche
è perpetuato
modo
nel tempo.
Allora, l'ultimo capitolo ha un carattere particolare, forse fin dal titolo, insomma, perché si intitola Bestiari in tecnica mista, e vi compaiono una serie di bestiari davvero, davvero particolari, da quello formato da macchie d'inchiostro, che sembra un po' un antesignano del test di Rorschach, a quello con le radiografie di piccoli animali, rane, serpenti, cose di questo tipo, fino a un bestiario pubblicato nel 2016 da Ling Dongwang, che è un programmatore e quindi né un disegnatore né altro, che raccoglie una serie di animali creati in qualche modo al computer, non dall'algoritmo ma quasi.
Sì, direi soprattutto dall'algoritmo. Sì, perché allora diciamo che questa sezione conclusiva è un po' una licenza poetica. Cioè abbiamo pensato, raccontiamo qualcosa che non nasce volutamente per essere un bestiario, ma poi negli effetti lo è. Nel senso che diventa comunque una catalogazione di animali più o meno reali, anzi forse più irreali che reali, che è basata però proprio su una tecnica che diventa appunto il veicolo di una narrazione che ne dà anche la particolarità della lettura, quindi appunto radiografie, forme grafiche, insomma non tradizionali, non usuali. E poi ci siamo resi conto che quello che prima faceva in maniera volontaria, scientemente il disegnatore, l'illustratore, cioè di creare le chimere, le sirene, i tritoni, andando a fare la crasi, no? Tra due parti di animali conosciuti, o ancora peggio o meglio, dipende dai punti di vista, da una parte umana e da una parte animale, adesso viene lanciata la casualità di una macchina, che quindi non ha nessuna volontarietà nel creare questa crasi, ma che poi alla fine va a generare qualcosa che insomma quantomeno ci inquieta.
Ci inquieta e ci interessa e ci intriga comunque tantissimo, come lo fanno molte altre, ne abbiamo citati solo alcuni, avrebbero meritato probabilmente tutti, perché sono uno più curioso e intrigante dell'altro. Io ringrazio Domitilla Dardi per essere stata con noi, ricordo, storica e curatrice di design, autrice di Bestiaria, uscito per le edizioni 24 Ore Cultura.
Grazie.
Questo era il piano della californiana Lisa Hilton che abbiamo ascoltato in Retro Road Trip. Lasciati i bestiari raccolti nel suo volume da Domitilla Dardi, entriamo idealmente al Masi, che a partire da oggi, 10 settembre, e fino al prossimo 7 gennaio, ospita 300 capolavori della Grafische Sammlung dell'ETH di Zurigo, una delle più importanti collezioni svizzere di stampe e disegni. Da Albrecht Dürer a Andy Warhol, questo il titolo della mostra, offre non solo l'occasione di osservare da vicino le opere di esponenti di spicco della storia dell'arte europea, da Albrecht Dürer appunto a Rembrandt, da Francisco de Goya a Pablo Picasso o Edvard Munch, ma offre anche la possibilità di avere una panoramica approfondita delle varie tecniche di incisione e di disegno utilizzate e perfezionate dagli artisti nel corso dei secoli. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata per noi con Arianna Quaglio, conservatrice del MASI, e con Linda Schedler, direttrice della Grafische Sammlung di Zurigo, che insieme hanno curato l'allestimento.
Arianna Quaglio ha seguito il progetto di curatela di questa mostra, una mostra per certi versi eccezionale perché, come ha detto Tobia Bezzola, il direttore del MASI, è un tesoro che esce allo scoperto. Non ci sono molte occasioni di poter vedere questi capolavori della collezione di grafica del Politecnico di Zurigo.
No, infatti è un'occasione per noi straordinaria di poter offrire la possibilità al pubblico svizzero, e speriamo non solo, di scoprire questi straordinari tesori che per ragioni conservative naturalmente sono spesso conservate nelle cassettiere d'archivio all'interno della collezione del Politecnico Federale di Zurigo, che spesso organizza delle mostre ma che purtroppo non ha lo spazio per poter organizzare e presentare così tanti capolavori insieme.
C'è lo spazio, abbiamo sentito 600 metri quadri per esporre questi capolavori, però bisogna tener conto che è una collezione ricchissima, a più a 160.000 fogli, insomma, e quindi si capisce che selezionare 300 opere sia stata una vera e propria sfida.
Infatti la stessa curatrice Linda Schedler ammette di aver dovuto, come dire, rinunciare a molti cari di questa collezione. È stato veramente un compito molto complesso, perché in fondo selezionare da una straordinaria ricchezza di questo tipo non è stato sicuramente facile. La possibilità che abbiamo noi è, grazie alla sua scelta, di poter esporre non solo delle stampe, quindi xilografie, incisioni a bulino, acqueforti, ma di poter esporre anche disegni, fotografie e multipli, che sono degli oggetti tridimensionali che sono concepiti come delle edizioni limitate dagli artisti, quindi abbiamo la possibilità di far conoscere al pubblico diverse tipologie di opere d'arte grafica.
Per l'esposizione al MASI di Lugano, Linda Schedler, avete selezionato 300 opere, un percorso che riflette il suo sguardo ma anche la storia della grafica. Come è avvenuta la selezione?
Es ging mir darum, dass wir...
Qui si trattava di poter dare una panoramica rappresentativa della nostra collezione dal XV secolo fino all'arte contemporanea, e troviamo dei protagonisti della storia dell'arte, ed era per me importante poter mostrare al pubblico alcuni dei meravigliosi tesori che conserviamo al Politecnico, perché a Zurigo non abbiamo grandi spazi e queste opere vengono esposte solo in occasione delle piccole mostre temporanee che allestiamo regolarmente, altrimenti sono conservate nei depositi oppure prestate per mostre esterne. Quindi questa era una possibilità di mostrare alcuni capolavori. Ho cercato di creare un percorso il più equilibrato possibile. Un altro criterio importante era non mostrare di un artista una singola opera, ma più opere, perché il nostro obiettivo come collezione è non solo acquisire opere singole o riceverne sotto forma di donazione, ma soprattutto acquisire gruppi di opere per poter documentare meglio il percorso di artisti e artiste.
Auch eine Entwicklung eines Künstlers, einer Künstlerin aufzuzeigen.
Prima parete, Linda Schedler, ritratti e autoritratti, perché?
La mostra è sostanzialmente organizzata in ordine cronologico, ma per me era comunque importante documentare e mostrare la grande varietà che presenta l'arte grafica che oggi possiamo esibire negli spazi del MASI. Ed è per questo che ho deciso di partire allestendo una parete di opere che attraversano tutti i secoli. Qui non c'è un ordine cronologico, ma epoche diverse sono accostate tra loro in modo tale da individuare dei punti di incontro, e in effetti mi è sembrato bello scegliere proprio il genere del ritratto e dell'autoritratto. Qui ci sono appunto autoritratti o ritratti che gli artisti hanno realizzato di loro colleghi. In questo modo possiamo dire che noi guardiamo l'arte e gli artisti a loro volta ci guardano attraverso tutte le epoche.
E qua si comincia già con alcuni capolavori, direi, dei maestri più antichi.
Im ersten Raum sieht man unglaubliche Werke von
Nella prima sala si possono vedere delle opere incredibili di Albrecht Dürer. Ad esempio abbiamo un'edizione di altissima qualità, un'ottima stampa di Adamo ed Eva, uno dei suoi capolavori, e dimostra il virtuosismo di Dürer, che padroneggiava semplicemente l'incisione su rame e che qui ha reso perfettamente la caratteristica delle diverse superfici. Era anche molto abile nella xilografia. Ne è un esempio il celebre Rinoceronte, un'opera che è stata riprodotta più volte in seguito, e qui ne abbiamo una prima edizione del 1515. Si racconta che Dürer avesse sentito parlare di questo animale arrivato a Lisbona vivo come dono diplomatico al sovrano, e senza nemmeno averlo visto dal vero, ma semplicemente partendo da un disegno occluso a una lettera, creò una rappresentazione originale di questo animale, il proprio rinoceronte.
Ab hat er dann seine eigene Konzept, sein eigenes Tier geschaffen.
La stampa, Linda Schädler, è sempre stato uno strumento importante per la rappresentazione scientifica e naturalistica.
Esattamente, qui potete vedere di Maria Sibilla Merian alcune acqueforti, che sono pagine del trattato che ha compilato grazie al materiale raccolto nel suo viaggio in Suriname, dove ha studiato gli insetti e le piante di cui si nutrivano. Disegni e resoconti che ha riportato in Europa e che sono serviti come base per le incisioni realizzate ad Amsterdam. Un'opera dal grande valore scientifico, perché è stata la prima artista a documentare diversi stadi di sviluppo di un insetto e del suo habitat. Abbiamo il libro rilegato, che è in bianco e nero, ma per fortuna possediamo anche i singoli fogli, che sono stati poi colorati a mano e dove si può vedere la qualità di esecuzione di questi fogli.
Und wo man eben auch sieht, wie prachtvoll diese Blätter ausgeführt sind.
Rembrandt, non si può non parlarne, è un altro grande maestro dell'incisione, non solo di autoritratti, come vediamo.
Ci sono molte opere di Rembrandt, di cui possediamo in collezione quasi 300 opere, e sono tutte stampe di ottima qualità. Rembrandt aveva la caratteristica di essere un artista che spesso vendeva le diverse prove di stato di un foglio. Ciò significa che ha lavorato su una lastra di rame, ne ha fatto una stampa o più stampe, e che poi ha lavorato più volte sulla stessa lastra di rame, che ne ha realizzato più copie, leggermente diverse dalla prima, e così via. E qui, per esempio, possiamo vedere due diverse prove di stato dell'opera Ecce Homo, che documentano il suo procedimento. Sia all'epoca sia oggi i collezionisti cercano, se possibile, di acquisire tutte le prove di stato. Sugli 8 esistenti per quest'opera noi ne possediamo 2, e 2 prove sono già un ottimo risultato. Si tratta di un approccio molto interessante, perché ci permette di seguirlo come se stessimo guardando da dietro le sue spalle e potessimo assistere alla genesi delle diverse fasi dell'opera.
Man blickt dem Künstler quasi über die Schulter. Man sieht die verschiedenen Phasen der Werkentstehung.
Andiamo ancora avanti, facciamo un balzo temporale e arriviamo a un artista, Félix Vallotton, che è molto noto per la sua produzione grafica, un artista che ama anche trattare temi intimi come le relazioni di coppia.
Félix
Vallotton si era trasferito a Parigi in tenera età. Originario di Losanna, visse lì a lungo e fu incredibilmente famoso e apprezzato come artista della xilografia. Si può dire che l'abbia anche rivoluzionata, perché dove Dürer nella xilografia enfatizzava la linea, Vallotton enfatizza la superficie e lo fa con un'audacia incredibile. Ancora oggi sono impressionata dal suo approccio a questi temi intimi e quotidiani, che documentiamo con una serie composta da 10 fogli intitolata Intimité. Vediamo diverse tipologie di coppie, incontri tra uomini e donne, e si capisce che si tratta soprattutto della società borghese parigina. E si sa che Félix Vallotton ha voluto esprimere una critica con toni ironici di questa società.
Ecco, qua arriviamo proprio al contemporaneo, ecco, sì. Con altre artiste, donne anche molto conosciute, Miriam Kahn, Louise Bourgeois.
Louise Bourgeois non è conosciuta solo per i suoi dipinti, ma anche per la sua scrittura artistica. In mostra abbiamo scelto di esporre una magnifica serie di quest'artista francese, dove il rapporto testo-immagine è espresso molto bene. Per quanto riguarda Miriam Kahn, ad esempio, mi interessa il fatto che i suoi lavori abbiano un approccio molto legato al corpo. In questa serie intitolata Soldati, donne più animali, sceglie una tecnica di stampa classica, ma aggiunge una componente fisica. Si è inventata uno strumento di incisione tutto suo per incidere la lastra di rame. Si è fabbricata un guanto ricoperto di carta vetrata per poi massaggiare con l'intera mano le sottili lastre di rame. Ha aggiornato una tradizionale tecnica di incisione, quella della punta secca. È molto interessante che una tecnica di 2 secoli fa sia ancora così attuale.
Ist, obwohl man es vielleicht schon vor 200 Jahren verwendet hat.
Siamo quasi in conclusione, ma prima di salutarvi c'è ancora spazio per qualche segnalazione su alcune delle tante mostre che, oltre a quella del MASI, aprono in queste settimane. Iniziamo da quelle sul territorio. Il MACT, Centro d'Arte Contemporanea a Bellinzona, ha aperto ieri le sue 2 nuove mostre. La Mela Incantata, intima interpretazione della Belle Époque e dell'Art Nouveau, una mostra che, prendendo in considerazione il periodo a cavallo tra 1800 e 1900, propone un viaggio selezionato nella produzione di quel tempo, cercando di mostrarne le diverse tendenze linguistiche non sempre allineate con le avanguardie dominanti. E Le Fleur du Mal, Cesare Baracca, in cui l'artista ravennate ripercorre in pittura tutti i poemi di Baudelaire. Entrambe le mostre restano aperte fino al 17 dicembre. 2 appuntamenti da segnare in agenda a Milano la prossima settimana. Il primo è il vernissage all'Hangar Bicocca il 14 settembre della prima mostra personale in Italia dell'artista vietnamita Thao Nguyen Phan. Riconosciuta a livello internazionale per il suo uso combinato di pittura, immagine in movimento e scultura, ripercorre la storia del suo paese in relazione con i cambiamenti ambientali e sociali contemporanei. Il 2° appuntamento è a Villa Arconati, dove domenica 21 settembre viene riaperto al pubblico l'antico camerino funebre, uno degli ambienti più significativi e spettacolari del collezionismo Arconati. Un ambiente che, grazie alla preziosa collaborazione del Castello Sforzesco di Milano, comprende ora i frammenti del monumento funebre di Gaston de Foix, che risale al primo ventennio del Cinquecento, e una serie di calchi 800 in gesso ricavati dalle sculture marmoree del monumento, concesso incomodato alla villa dal Castello Sforzesco.
E con questo siamo davvero giunti al termine. Nel salutarvi ancora un ringraziamento ai nostri ospiti di oggi, la storica e critica d'arte Domitilla D'Arti, Arianna Quaglio, conservatrice al MASI, e Linda Schädler, direttrice della Grafische Sammlung ETH di Zurigo. Hanno collaborato a questa puntata di Voci Dipinte, che trovate come le precedenti al nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte, la collega Emanuela Burgazzoli e i tecnici Davide Pagano e Gabriele Arnaboldi. Per riascoltarci potete cercarci anche sul sito rsi.ch/podcast oppure sulle principali piattaforme. In sottofondo un altro grandissimo del jazz, Miles Davis. Vi lascio alla sua tromba in Devil May Care, al diavolo potrebbe importare. Da Monica Bonetti, buona domenica in compagnia di Rete 2 e buona settimana d'arte.